22.30 le news della notte di Popolare Network. Nuove condanne al governo di Benjamin Netanyahu al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Alla riunione d'emergenza su Gaza, il segretario aggiunto delle Nazioni Unite chiede un cessate il fuoco immediato e permanente. I rappresentanti europei contro il piano per la presa di Gaza City. Si fermi. Netanyahu intanto implacabile davanti alla stampa internazionale. Avanti con l'occupazione. Ucraina. A 5 giorni dal vertice fra Trump e Putin, il vicepresidente americano Vance assicura: l'accordo non farà felice né Kiev né Mosca. I leader europei temono un'intesa nell'incontro che li escluda. Il Cremlino all'attacco contro la dichiarazione congiunta di europei e Ucraina. Un volantino nazista, accusa Mosca. Sono ancora 3 i fronti di fuoco attivi sul Vesuvio. Proseguono le operazioni per spegnerli. La procura di Nola indaga sulle cause. Il sospetto è che si tratti di roghi dolosi legati ad ambienti della criminalità organizzata. Per anni ha dato una casa a centinaia di migranti in difficoltà. Oggi il suo modello di accoglienza rischia di finire. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro, potrebbe essere rimosso dalla sua parrocchia dopo lo sgombero ordinato un mese fa dal ministro Piantedosi. Uno sfregio all'umanità, dice ai nostri microfoni. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Nuove condanne al governo di Benjamin Netanyahu, questa volta dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, che resta però diviso. Alla riunione d'emergenza su Gaza, Miroslav Zenza, segretario aggiunto delle Nazioni Unite, ha scandito non esiste soluzione militare al conflitto, chiedendo un cessate il fuoco immediato e permanente. Mentre Francia, Regno Unito, Slovenia, Danimarca e Grecia, i paesi che hanno chiesto la convocazione, hanno condannato il nuovo piano di occupazione di Israele e ne hanno richiesto il ritiro. Israele ha il diritto di decidere cosa è giusto per la sua sicurezza, sono state invece le parole del rappresentante degli Stati Uniti, che ha accusato i paesi presenti di prolungare la guerra diffondendo menzogne su Tel Aviv e attraverso dichiarazioni sul riconoscimento della Palestina. Dopo le condanne della comunità internazionale di questi giorni, oggi pomeriggio Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa davanti ai giornalisti internazionali. Il servizio di Luisa Nannipieri.
La scritta bianca e rossa su sfondo nero alle spalle di Benjamin Netanyahu dava già il tono all'incontro. Aprite gli occhi sulle bugie di Hamas. Il messaggio alla stampa straniera è chiaro. A Gaza non c'è la fame. Gli unici a morire di stenti sono gli ostaggi israeliani. E la popolazione muore non per gli attacchi dell'IDF, ma per colpa di Hamas. L'unica opzione per Israele? Il piano approvato dal gabinetto di sicurezza 2 giorni fa, che si articola in 5 punti. Primo, ha detto il primo ministro, disarmare Hamas. Secondo, rilasciare tutti gli ostaggi. Terzo, smilitarizzare Gaza. Quarto, Israele eserciti un controllo di sicurezza assoluto, anche istituendo una zona di sicurezza al confine con l'enclave. E quinto, insediare un'amministrazione civile pacifica e non israeliana, assicurando che le alternative all'OLP sono già sul tavolo, anche se poi non precisa quali siano. Netanyahu rifiuta di parlare di occupazione. La striscia va liberata e smilitarizzata e l'operazione procederà a tappe serrate, perché lui, assicura, non vuole una guerra infinita. Ha anche aggiunto che il suo governo ha sempre lavorato per scongiurare una crisi umanitaria. Se gli aiuti non vengono distribuiti, ha detto, la responsabilità è dell'ONU che non lo vuole fare e di Hamas che assalta i camion. E parlando della Germania, ma rispondendo di fatto alle pressioni diplomatiche internazionali, ha assicurato, vinceremo la guerra con o senza il sostegno degli altri. Insomma, per Netanyahu si tira dritto.
La decisione di ampliare le operazioni su Gaza City, di cui per ora non ci sono altri dettagli, è contestata anche in Israele. Le famiglie degli ostaggi hanno lanciato un appello per lo sciopero generale a partire da domenica prossima allo scopo di fermare il paese e Netanyahu. In Israele abbiamo raggiunto Sara Parenzo, ricercatrice e giornalista italo-israeliana.
Ci sono vari gruppi, diciamo sottogruppi della popolazione israeliana che per i motivi più diversi sono comunque contrari e quindi in questo momento Netanyahu è molto isolato rispetto alla popolazione e quindi questo spettacolino che ha offerto alla stampa estera stride non poco nelle ultime settimane anche contestualmente alla conferenza stampa di B'Tselem e Medici per i diritti umani c'è stato un incremento notevole delle manifestazioni, in assoluto delle proteste, e comprese quindi proteste contro la fame a Gaza, contro le operazioni. In questi giorni, oggi c'erano qualcosa come 37 gradi, ci sono manifestazioni ovunque sotto il sole, al sud, al nord, a Tel Aviv. Quando è scattata la decisione del gabinetto, anche organizzazioni come il Forum delle Famiglie, che si erano tenute su posizioni più mainstream o apolitiche, anche loro hanno fatto un passo in avanti. Io ero presente quando hanno lanciato l'appello per lo sciopero. Ora, la questione dello sciopero è una questione delicata in Israele. C'è questo cavillo che lo sciopero dovrebbe avere una motivazione economica e non politica, però sindacati, la Histadrut. C'è una mobilitazione importante.
L'accordo per la fine del conflitto non farà felice né Mosca né Kiev. Lo ha detto oggi il vicepresidente americano J.D. Vance a 5 giorni dall'incontro fra Trump e Putin in Alaska, incontro da cui Zelensky resta escluso. Intanto il Cremlino si è scagliato contro i leader europei. La loro dichiarazione congiunta sulla guerra è un volantino nazista, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Gli europei avevano chiesto che il percorso di pace non venisse deciso senza l'Ucraina. Il timore è che in Alaska si raggiunga un accordo a discapito degli interessi di Kiev e che escluda qualsiasi iniziativa europea. Su questo domani è prevista una riunione straordinaria dei ministri degli esteri. Bruxelles prova dunque a reagire, ma l'impressione è che il futuro dell'Ucraina possa essere scritto senza un coinvolgimento europeo. Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
Non vorrei sembrare eccessivamente pessimista, ma di margine d'azione, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, ne vedo molto poco. Abbiamo visto in occasione del dibattito sulle spese della difesa in ambito NATO, abbiamo visto sui dazi. Mi sembra che in questo caso lo scenario rischi di ripetersi. L'Europa e l'Ucraina rischiano di trovarsi sopra la testa una soluzione della crisi negoziata da altri. Che alternative rimangono di fronte a questo scenario? Beh, rifiutare la soluzione, però mettersi da un certo punto di vista in cattiva luce. Se l'Ucraina rifiutasse una soluzione negoziata e se l'Europa appoggiasse l'Ucraina, finirebbero con l'essere rappresentate come le parti che rifiutano la pace. L'Europa potrebbe sempre continuare a dare una garanzia di sicurezza, però anche questo in ultima analisi sarebbe una vittoria degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti definirebbero insieme alla Russia l'accordo e i paesi europei si troverebbero con il costo di farle rispettare. L'Europa mi sembra una posizione in cui qualunque soluzione finisca per essere una sconfitta politica e diplomatica.
Intanto sono 6 i morti solo oggi dopo una serie di bombardamenti russi sul Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Almeno una ventina i feriti dopo che un ordigno ha colpito una stazione degli autobus. Ma come vive la popolazione ucraina l'attesa per l'incontro fra Trump e Putin? Yana Dashkovska è una cittadina di Kiev, operatrice di una ONG che assiste i bambini che soffrono di traumi di guerra.
Sì, sono preoccupata perché è un momento di incertezza, come un momento storico che nessuno vuole vivere e poi dopo potranno arrivare i giorni peggiori, quindi noi stiamo tutti aspettando cosa succede e poi decidere cosa possiamo fare per salvare l'Ucraina di nuovo. Al momento non sappiamo chi sarà presente a questo incontro in Alaska, anche perché ancora girano le voci che Zelensky potrebbe essere presente. Girano voci diverse, la Russia sta facendo la loro campagna di disinformazione per creare anche i problemi nella società ucraina, nel senso qualcuno è molto stanco e la Russia giocano su quel tema. Altri vogliono continuare a combattere anche perché la loro casa è per esempio occupata e loro non vogliono immaginare la loro vita senza poter andare a casa loro mai più o senza andare al cimitero dove sono i loro genitori, come per esempio la mia amica di Oblast di Kherson.
Ora ci spostiamo in Italia, sono ancora 3 i fronti di fuoco attivi sul Vesuvio. Per spegnerli da ore proseguono le operazioni della protezione civile con 6 Canadair e 4 elicotteri. La situazione rispetto a ieri è in miglioramento, ma la colonna di fumo è ancora ben visibile sopra il vulcano. L'incendio ha fatto gravi danni all'habitat naturale, alle coltivazioni della zona. La procura di Nola ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell'incendio, ma il sospetto è che si tratti di roghi dolosi, legati ad ambienti della criminalità organizzata, come già successo in passato. Pasquale Raia è responsabile delle aree protette di Legambiente Campania.
Io penso anche in questo caso, almeno vedendo diciamo, da dove è partito questo incendio, è probabile che sia un incendio doloso.
C'è la possibilità che c'entri la criminalità organizzata, potrebbe avere degli interessi sulla zona?
Il dubbio noi ce l'abbiamo fortemente, perché spesso questi incendi partono sempre dagli stessi punti e quindi c'è un interesse sicuramente in questa parte del territorio. Il Vesuvio, il Parco Nazionale è stato un parco molto aggredito anche dalla cementificazione, dalle cave nel passato, però è una partita ormai chiusa perché qui non si possono realizzare più cave, discariche e non si può più costruire perché i piani regolatori non prevedono più la crescita in queste aree, anzi c'è la decrescita ma non la crescita dal punto di vista urbanistico. Per cui è chiaro che ci sono delle ostilità legate agli abbattimenti che si continuano a fare normalmente contro quelle illegalità che si hanno consumate negli ultimi anni, vengono abbattute case abusive, bisognerebbe stare attenti un poco proprio nella gestione poi del post incendio perché lì può scattare un meccanismo. La legge prevede che nei 10 anni successivi in quell'area non si possono fare nessuna attività e spesso poi vanno a chiedere deroghe su questa roba qui.
Per anni il suo modello di accoglienza in provincia di Pistoia ha tolto dalla strada centinaia di migranti che non trovavano posto nel sistema pubblico. Adesso quel progetto rischia di essere cancellato definitivamente. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro, sarebbe stato rimosso dalla sua parrocchia. A darne notizia oggi è stato il Manifesto che ha potuto leggere il provvedimento deciso dal vescovo di Pistoia. Al prete sarebbe stato tolto l'incarico di parroco e affidato un nuovo ruolo, direttore dell'ufficio missionario diocesano. Un modo per allontanarlo dalla parrocchia e non affidargli in un'altra dove avrebbe potuto riprendere l'attività di accoglienza. È l'ultimo atto questo di un processo portato avanti dal governo iniziato alcuni mesi fa, quando la polizia, in tenuta antisommossa, è entrata nei locali della parrocchia sgomberando i migranti che dentro erano accolti. Uno sfregio all'umanità, così l'ha definita Don Massimo Biancalani ai nostri microfoni, anche se assicura che è al momento in corso una interlocuzione con il vescovo per evitare la sua rimozione.
Sto vivendo sentimenti importanti, sicuramente di preoccupazione, sono amareggiato. Io sono stato tenuto scientificamente all'oscuro negli ultimi 3 mesi di tante dinamiche, questo è vero. Che cosa sia avvenuto da maggio in poi, cioè da quando il ministro Piantedosi ha convocato mezza Pistoia e mezza conferenza episcopale lì in una riunione, io non so, so che da quel punto poi parte una militarizzazione di Vicofaro. Noi siamo stati pensati 3 mesi con un presidio militare che poi sapete sfociato in quella proprio dell'ingresso in tenuta antisommossa di 15 poliziotti. Ecco, questo non si doveva consentire, questo sfregio, ecco, direi all'umanità e alla Chiesa stessa, perché erano presenti ormai solo 3 ragazzi fragili ed è un qualcosa che mi porterò sempre nel cuore, cioè nel cuore nel senso che mi ha segnato profondamente, questo sì, ecco.
Le spiagge sono troppo care, cala il turismo, quest'anno il caro vacanze si fa sentire anche sulle coste italiane, soprattutto alle porte di Ferragosto. Il sindacato balneare di Confcommercio ha già stimato un calo del 15% degli affitti degli ombrelloni sul mese di luglio. Altro consumo ha invece fornito una stima di prezzi che i turisti troveranno in 213 stabilimenti balneari della penisola e che in 4 anni sono rincarati in media del 17%. Pier Francesco Catucci è vice capo redattore di Altro Consumo.
Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è un incremento del 5% nella spesa necessaria appunto per fare una settimana al mare in un lido attrezzato con un ombrellone e 2 lettini. Rispetto al 2021 la spesa è cresciuta del 17%. Ci sono località come Alassio, qui è aumentato in maniera più importante, ci sono località come Rimini che invece hanno mantenuto i prezzi invariati rispetto all'anno scorso e di fatto rispetto al paniere, insomma, che noi abbiamo analizzato, Rimini è la località con i prezzi più bassi. Rimini è un po' tutta la costa adriatica fin su a Lignano Sabbiadoro, sono anche tante altre le microspese. La maggior parte di questi lidi, quasi tutti mi verrebbe da dire, impediscono di portare per esempio qualsiasi tipo di alimento da fuori, quindi anche l'acqua, il gelato, devi comunque acquistare tutto dai bar, dai ristoranti, insomma, disponibili nella struttura, quindi la cifra necessaria per accedere al lido è davvero soltanto la cifra di partenza, che poi cresce chiaramente all'aggiungersi dei vari servizi dei quali si usufruisce.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.